Allora, le caratteristiche, perché il resource group? Allora, prima di tutto, per un ordine mentale, perché quando poi la sottoscrizione di Azure diventa veramente complessa, andare a cercare le risorse, vi assicuro, non è per niente semplice. Quindi il resource group, prima di tutto, per un ordine della nostra infrastruttura, ma poi soprattutto per le role-based access and control. Le role-based access and control sono delle regole di accesso e di utilizzo dei resource group. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche in Azure è arrivata la logica, che è già in Windows Server da diverso tempo, la logica del controllo: chi fa cosa, chi può fare cosa, chi può accedere a questo gruppo di risorse, chi può modificare questo gruppo di risorse. Quindi questo vi permette di avere un ulteriore livello di controllo su chi fa cosa. Quindi chi può modificare, chi può accedere, chi può creare, eccetera, eccetera. Andiamo un pochino più in profondità, vi accenno molto velocemente quelle che sono le novità in ambito di macchine virtuali di Azure. Allora, fino a poco tempo fa eravamo abituati a pensare alle macchine virtuali su Azure di tipo A, D e forse G. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io creo una macchina virtuale devo decidere che tipo di size ha quella macchina virtuale. La size di una macchina virtuale specifica e determina il CPU, la dimensione del disco C, quanti dischi dati posso agganciare a quella macchina. Si porta dietro una serie di informazioni relative alle risorse agganciabili a quella macchina, partendo da una macchina un po' più semplice, quindi con poca RAM magari e con poche CPU, che sono le macchine A, per passare poi alle macchine invece di tipo D, che poi si sono evolute nelle macchine DS, dove S sta per SSD storage. Quindi le macchine virtuali di tipo D sono state le prime macchine virtuali che potevano utilizzare lo storage SSD. Le macchine A no. E poi sono arrivate le macchine G, che la leggenda vuole che stia per Godzilla, invece sono delle macchine potentissime, si arrivano veramente a livelli di giga di memoria e CPU per delle attività e dei servizi che richiedono delle performance altissime, ovviamente ognuno di loro si porta dietro anche un costo che è relativo, ovviamente, e va in base alle performance. Quindi che cosa è successo? È successo che tra le macchine A e le macchine D è subentrato il premium storage. Il premium storage è la tipologia di storage che io posso creare in Azure e che è completamente basato su dischi SSD, quindi dalle performance un pochino più importanti. Quali sono le novità? Quindi questo è un piccolissimo riassunto di quello che fondamentalmente già c'è. La novità sono una nuova generazione di macchine D, perché non avevamo abbastanza DS, adesso abbiamo anche DV2, quindi una version 2 delle macchine virtuali D, dove abbiamo un incremento della velocità, ma lasciatemi dire che la vera grossa novità sta nelle macchine N, che ancora sono state annunciate, ma non ci sono ancora su Azure, quindi siamo proprio alla preview della preview, e queste saranno, quando nasceranno e quando saranno disponibili, le macchine sicuramente a livello computazionale più alte in assoluto. Quindi abbiamo detto, vi ho già anticipato che cos'è il premium storage. Quindi premium storage è l'opportunità di avere dei dischi che appoggiano su tecnologia SSD, ma ricordiamoci che quando si parla di dischi si parla sia del disco del sistema operativo che del disco temporaneo, nonché dei dischi dati. Che cosa vuol dire? Allora, il disco C sappiamo benissimo tutti che cos'è, il disco del sistema operativo. Non tutte le macchine possono appoggiare il proprio disco C su premium storage, quindi su storage SSD. Per esempio le macchine A non possono farlo, le macchine D non possono farlo, lo possono fare dalla G in poi, ok? Poi abbiamo il temporary disk. lo lasciamo un attimo lì e lo spieghiamo dopo, che sarebbe l'hard cache e disk, e poi abbiamo i dischi dati. Come sapete, ogni macchina virtuale, ogni macchina in generale, questo discorso si può tranquillamente allargare, può aver bisogno di dischi, di dischi in più, di dischi oltre il disco C o il disco temporaneo. Quindi i dischi dati, grazie a Premium Storage da qualche mese a questa parte, possono essere montati su Premium Storage, quindi su storage SSD. Anche qui non tutte le size delle macchine virtuali, ma dalle versioni più recenti. Ovviamente, come vi accennavo, i prezzi cambiano, no? I prezzi cambiano a seconda della size, ma soprattutto i prezzi cambiano a seconda della tipologia della famiglia delle macchine. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima di arrivare a scegliere la size di una macchina virtuale, in realtà io devo scegliere se quella macchina sarà di tipo basic o di tipo standard. Quelle basic sono un pochino più economiche, e qual è la grossissima differenza? È che con una macchina basic non posso fare load balancing tra macchine diverse e non posso attivare la caratteristica di autoscaling, che all'interno di Azure è quella caratteristica per cui controllando l'utilizzo, lo stato di utilizzo della CPU, Azure automaticamente mi accende fino a 3 istanze della stessa macchina e le mette in load balancing. Ovviamente, non potendo fare load balancing, non posso fare neanche autoscaling. Ok? Quindi, se io, quando sto creando la mia infrastruttura, le mie nuove macchine virtuali, so già che tanto di quelle macchine non mi servirà il load balancing o l'autoscaling, vado sul basic. Attenzione che però le basic possono essere solo di tipo A. Solo di tipo A, quindi non sono grandemente performanti, sono macchinucce, insomma, piccine per la loro natura. Invece le macchine virtuali standard hanno tutte le caratteristiche delle macchine virtuali, insomma, possono fare autoscaling, possono fare load balancing, e qui la famiglia si allarga, perché posso avere macchine standard sia A che D che G. È stato quindi poi aggiunto un pezzettino, come abbiamo detto prima, che sono le macchine virtuali che si appoggiano completamente su Storage Premium, e ancora una volta abbiamo un layer di prezzo diverso. Quindi a seconda che utilizzo completamente Storage SSD o solo in parte, posso avere dei prezzi diversi. Poi vediamo sul calcolatore, se abbiamo tempo, facciamo degli esempi magari di prezzo. Questa ve la lascio da leggere con calma, non la guardiamo tutta, è solo una distinzione tra i vari storage che ci sono su Azure e l'opportunità di avere lo stesso dato solo all'interno di un data center, oppure all'interno di un data center e replicato in maniera sincrona su un data center geograficamente lontano, almeno 400 miglia. Quindi per natura un dato che viene messo su Azure viene copiato all'interno dello stesso data center 3 volte. Se applico la georeplica, che è a pagamento, quindi è un servizio in più, arrivo ad avere fino a 6 copie dello stesso dato. Questo è solo a livello molto, molto pratico, insomma, che cosa vi offre lo storage di Azure. Ed ecco qua il temporary drive. Allora, come vi avevo già anticipato, esiste il disco C, che è il disco del sistema operativo, c'è l'opportunità di creare dei dischi dati su SSD oppure no, ma soprattutto ogni macchina virtuale, qualsiasi macchina virtuale, di qualsiasi size, di qualsiasi famiglia, qualsiasi macchina virtuale, si porta dietro un temporary disk. Il temporary disk è un disco temporaneo, come dice il termine stesso. Essendo un disco temporaneo, non si assicura il suo contenuto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è cacheato, quindi vuol dire che se io riavvio la macchina, o comunque c'è un riavvio assolutamente anche predefinito, non è detto che il contenuto di quel disco sia conservato, perché non è, appunto, non è cacheato. Questo è un disco che nacque diversi anni fa, ma che soprattutto viene utilizzato, è sempre stato utilizzato per file, passatemi il termine, poco importanti, che possono essere le cache del tempdb di SQL, insomma, dati che fanno contenuto, ma che nello stesso tempo non sono molto importanti e quindi possono anche essere appoggiati su dischi non cacheati. Il disco D può essere o non essere su disco SSD, dipende dalla size, in modo che se ho bisogno di performance importanti proprio su una macchina che ospita SQL, l'avere il disco D su SSD vi velocizza un po' le cose, ma la cosa più importante è che il disco D cambia la sua dimensione a seconda della size della macchina virtuale, quindi la size, i giga dedicati al disco D dipendono dalla size della macchina virtuale che scelgo, non è sempre uguale, mentre il disco C è sempre della stessa dimensione. Anche questa ve la lascio, sono alcuni numeri per quanto riguarda i limiti, tra virgolette, di una sottoscrizione di Azure, quindi questo va per sottoscrizione, cosa vuol dire? Vuol dire che se puta caso supero i limiti della sottoscrizione, non c'è pericolo, creo un'altra sottoscrizione e con una VPN le metto in comunicazione, quindi questi sono dei limiti proprio legati alla sottoscrizione stessa. E vi lascio anche questo riferimento, è un tool open source che vi permette di calcolare le performance sotto forma di I/O dei vostri dischi che magari stanno in Azure per verificare quello che dicevamo prima, no? Quanto è importante la performance di una certa macchina che poggia su un certo disco a seconda dell'applicazione che deve ospitare. Grazie a questo avete la possibilità proprio di misurare le performance dei dischi.